Buongiorno a tutti, spero mi possiate sentire fino in fondo. Io mi chiamo Federico Badaloni, sono un giornalista e sono a capo del gruppo che progetta i siti per il Gruppo Espresso. Okay. Questo vuol dire che sono a capo di una squadra che fa architettura dell'informazione e user experience design. Adesso vi spiegherò bene cosa vogliono dire queste parole strane. Nasco come antropologo, non sono un tecnico. Quello che vi spiegherò oggi è una cosa che nasce da un percorso di evoluzione, appunto, che viene dal giornalismo. E di tecnico vi dirò solo due cose, il resto invece saranno concetti legati alla comunicazione online. Io devo riuscire a far girare questo computer che si blocca, abbiate pazienza, ma in questo momento è bloccato. Semmai mi stacco e aggancio il mio. Scusatemi un secondo. Allora, scusatemi, ho girato intorno al problema con il mio computer. Allora, il punto centrale di questa disciplina che è nata 20 anni fa, che si chiama architettura informazione, è lo user-centered design. Vuol dire la progettazione centrata sull'utente. In che senso è centrata sull'utente? Beh, innanzitutto perché tutta la concezione di un prodotto, qualunque cosa sia un prodotto, un sito, un'applicazione, un ambiente, nasce da un'indagine di tipo etnografico, non da un'indagine di mercato, da un'indagine di tipo etnografico che cerca di capire come le persone vivono all'interno di un ambiente, quali bisogni hanno, fa una lista dei bisogni, e c'è tutta una tecnica molto particolare per fare questo, e quindi lo sviluppo di un'applicazione nasce esattamente dalla ricognizione dei bisogni delle persone e parte da questi. È una concezione che, se volete, è consueta per chi come me viene dall'antropologia digitale, è una rivoluzione per tutti quelli che invece erano abituati dall'idea di mettere al centro un prodotto. Questo sta ridefinendo il business, sta ridefinendo anche la capacità di essere innovativi, perché quando si parte dalle persone e in base ai bisogni delle persone si sviluppano i prodotti hanno maggiore possibilità di avere successo. Per esempio, i prodotti sono tarati a misura delle persone. Per quale ragione la persona è importante? Perché la persona in realtà non entra più in contatto con un prodotto che è materializzato in un'unica forma. Pensate a Repubblica, non è il giornale e basta, è il giornale, è il sito, è un'applicazione, è Repubblica delle idee, che è un evento. Quindi il fatto che la rete stia pervadendo la realtà e che sia come un sistema nervoso che gira negli oggetti di tutti i giorni fa sì che le persone entrino in contatto con un brand in diversi punti di contatto. Quindi un'indagine etnografica ci restituisce il profilo delle persone, i punti di contatto in cui entrano in relazione con un brand, e ci aiuta a disegnare il complesso di questi punti di contatto. Ora, quindi, cosa progettiamo noi? L'interazione che le persone avranno con l'informazione nei diversi ambienti, nei diversi contesti in cui si trovano. Se voi siete non so, qualcuno che deve vendere farmaci ad un ospedale e avete due bimbi, ma vi connettete al sito dell'ospedale durante le prime ore della giornata, a voi non disturba che questo sito si apra con l'organigramma dell'ospedale, perché dovete sapere chi contattate per vendere dei farmaci. Se sono le 9 di sera, vostro figlio ha un attacco di tosse asmatica e siete preoccupati, vi connettete al sito dell'ospedale e continuate a vedere il solito organigramma, ecco che vi arrabbiate, perché voi avete bisogno di trovare immediatamente il numero di telefono del pronto soccorso. Ora, quando diciamo che progettiamo degli ambienti dove l'uomo incontra l'informazione, quindi noi vogliamo dire che stiamo progettando degli ambienti che devono avere un grado di intelligenza relazionale per capire che cosa sta facendo lì una persona, in quale contesto si trova, e quindi riescano a conformare le proprie informazioni nel modo migliore per questa persona. È l'esperienza che voi fate, per esempio, in alcuni siti quando navigate loggati, quando avete fatto login, navigate all'interno di questo sito, il sito sa chi siete e quindi vi offre delle informazioni che sono profilate sulla vostra identità. Ora, quindi, la mia disciplina al suo interno ha una parte di ricerca, una parte di content strategy, cioè di strategia dei contenuti, chi li produce, come li fa a produrre, che caratteristiche dà a questi contenuti. Poi c'è una parte di architettura delle relazioni, cioè come fanno questi contenuti a stare insieme, come si relazionano, perché quando vedo un contenuto me ne vengono proposti altri. Questa architettura profonda delle relazioni è un altro aspetto del nostro lavoro. E poi l'interaction design, quando tutto questo arriva a galla, cioè arriva sull'interfaccia visibile, che sia un monitor, che sia uno schermo di un telefonino o anche un display dentro un ambiente fisico come quello in cui noi ci troviamo, questa informazione in realtà non è lì per essere trasmessa, è lì per iniziare un dialogo. Perché voi a vostra volta potreste dire: io vorrei questo, vorrei quest'altro. Questo dialogo è interaction design ed è va progettato. E poi c'è il test, non ci sono verità assolute, tutto quello che noi facciamo viene sottoposto ad un processo di test per vedere se quelle cose si capiscono, se le persone per le quali abbiamo progettato riescono a usare queste informazioni e così via. Voi pensate che questa che vi ho appena descritto in un minuto è una disciplina molto ampia, che in Italia è quasi sconosciuta e all'estero è imprescindibile. Non so, alla BBC ci sono 30 architetti di informazione, al Guardian altrettanti, in qualunque altro paese d'Europa. Soltanto qui si pensa ancora che progettare un'identità digitale significhi progettare un sito, mentre oggi è molto di più, è articolare la propria identità all'interno di vari ambienti del reale, dove il digitale è innervato all'interno, e molto spesso significa prendere qualcuno che aveva delle competenze di comunicazione del mondo precedente alla rete metterli seduto vicino a un grafico e applicare degli schemi mentali di un mondo precedente alla rete per progettare quello che invece è completamente diverso. Questa cosa che vi sto dicendo non è dogmatica e sono qui per dimostrarvi perché è diversa, in che cosa è diversa e come potrete fare voi per cominciare a pensare la comunicazione in maniera diversa proprio in funzione di questo nuovo ambiente. Cercherò di farlo in un'ora, per cui andrò un po' di corsa, però se sono bravo alla fine mi terrò del tempo per ascoltare le vostre domande e andare più a fondo laddove non sono stato chiaro. Allora partiamo da questo assunto che la realtà è innervata dalla rete. È innervata, questa sedia potrebbe essere in rete, il frigorifero è in rete, la vostra macchina è in rete e la rete stessa è informata dalla realtà. Non esiste più un dualismo rete-realtà e tutte le volte che qualcuno è convinto di questo in genere è un alienato, tecnicamente un alienato, perché è l'adolescente che rifiutando la propria corporeità pensa di poter usare la rete per crearsi una nuova identità, oppure al contrario è un manager o un comunicatore che si è formato in un mondo precedente alla rete e quindi rifiuta tutte le possibilità di comunicazione offerte dalla rete e si arrocca in un mondo in cui secondo lui conta soltanto la parola scritta sulla carta oppure la parola detta in televisione. Sono due alienazioni speculari e di fatto non hanno, cioè la mia condanna non è di natura etica, la mia condanna è legata alle opportunità che si perdono non pensando al reale come un qualcosa di misto fra oggetti fisici ed oggetti digitali. Io ho conosciuto mia moglie online e sono sposato da 15 anni con lei, ci siamo conosciuti online. Quello che io ho provato comunicando con lei attraverso un monitor vi posso garantire che era assolutamente reale. Quello che ha scritto mia nonna di 92 anni quando le ho creato una chat con tutti noi nipoti su WhatsApp, per la prima volta che è entrata in questa chat è stato "com'è bello sentirsi tutti vicini", e non è una frase che le ho messo in bocca io. Quindi vuol dire che effettivamente quello che stiamo vivendo è reale, suscita emozioni, accorcia le distanze, ci ridefinisce come persone, come società. Ora, quello che è la mia disciplina, che è l'architettura dell'informazione, è proprio progettare questi ambienti informativi. Quindi io vi parlerò di ambienti più che di siti o di applicazioni, però se volete potete sostituire, ogni volta che io dico la parola ambiente, potete sostituire ciò che io dico con il termine sito. Ora, come funziona? Noi dobbiamo trovare questo punto di intersezione, quindi per farlo noi dobbiamo essere in grado di dialogare con gli utenti, e vi ho spiegato infatti che facciamo ricerca etnografica, dobbiamo essere in grado di parlare di contenuti ed è il motivo per cui io sono un giornalista, dobbiamo essere in grado di capire come produrli e come strutturarli, poi vedremo meglio che vuol dire, come strutturarli al meglio affinché possano essere usati in diversi ambienti, senza doverli ogni volta riprodurre. La cosa bella è un mondo in cui un giornalista ha un contenuto per la comunicazione e questo contenuto riesce poi ad apparire nei contesti dove serve, alle persone alle quali è destinato, nella forma migliore per quel particolare contesto in cui sta affiorando. Il terzo cerchio sono i contesti di business, ed è ovvio, io lavoro per un gruppo privato ed è ovvio che per me fare un sito significa anche tenere conto di quali sono gli obiettivi di business di quel sito e quindi raggiungerli. Devo essere in grado di dialogare con le persone diciamo del business, ma in questo senso business dovete intenderlo in termini molto ampi, perché per esempio la tecnologia che io potrò avere a disposizione per creare un sito nasce dai requisiti di business. Voglio dire che se esiste la possibilità di sviluppare solo su WordPress o solo su un CMS proprietario per ragioni di costi e di tempi, io devo tenerne conto e mi muoverò di conseguenza. Ora, noi siamo abituati a pensare il mondo della comunicazione come un mondo dove le cose vengono messe in fila e pensiamo che questo sia il modo migliore di comunicare. In realtà questo è un modo, è un'architettura dell'informazione, mettere in fila le cose, che si è cristallizzata per problemi di industrializzazione della comunicazione, nel senso che quando è arrivato Gutenberg non è che ha inventato la pressa già esisteva, lui ha ottimizzato il processo industriale per cui potevano essere prodotti tanti libri in poco tempo con i caratteri mobili. Per farlo questi libri dovevano rispondere tutti alla stessa architettura, cioè mettere le cose in fila una dopo l'altra, essere diciamo sfruttabili dalle persone secondo una sequenza lineare, e quindi noi abbiamo cominciato a comunicare linearmente. Non era così, se pensate ad una facciata di una cattedrale, era un sistema simbolico molto complesso, o il Partenone, che riusciva a parlare a persone che non sapevano leggere, quindi era estremamente efficiente, semplicemente con una disposizione spaziale degli oggetti che veniva colta mettendo in relazione le cose dall'occhio umano secondo un'architettura diversa. Per esempio, nelle cattedrali spesso l'architettura era quella dei cerchi concentrici, come vedremo meglio più avanti. Però di fatto che cosa succede? Che quando noi comunichiamo in questo tipo di ambienti, noi sfruttiamo un limite. Questo limite ha un significato. La prima cosa che facciamo è dare significato ad un limite. Vi spiego meglio perché. Qui il significato di questo limite è: colui che passa sopra è bravo, colui che passa sotto non lo è. Ma c'è una situazione speculare analoga, che è il limbo, in cui lo stesso limite, la stessa sbarra, ha un significato opposto, cioè colui che passa sotto danzando è molto più bravo di quelli che non ce la fanno. Quindi il decidere che esiste un limite e dargli un significato è l'atto fondativo della nostra comunicazione. Il problema è che tendiamo a dimenticarcelo, perché un giornale è un giornale, una televisione è un telegiornale, è un telegiornale. In realtà dobbiamo riflettere un pochino di più su questo fatto per capire la rete. Vedete qui, noi abbiamo un limite che è il bordo fisico del giornale, e leggiamo queste informazioni partendo da in alto a sinistra e andando in fondo a destra. Tendenzialmente penseremo che questa informazione è meno rilevante di questa informazione, lo sappiamo anche perché una ha un titolo grande e una ha un titolo piccolo, quindi noi stiamo sfruttando un misto di innatismo cognitivo che esiste dentro noi stessi solo per il fatto che siamo esseri umani e diamo più importanza alle cose grandi o alle cose che stanno al centro, e un misto invece di conquista culturale, per cui noi leggendo da sinistra a destra siamo portati a leggere le cose che si trovano vicino al bordo in alto a sinistra delle pagine come più rilevanti di quelle che si trovano vicino a questo confine qui. In un giornale arabo o israeliano vedremmo l'impaginazione opposta. Perché ci serve capire il significato del limite? Bene, se passiamo alla struttura bidimensionale di una pagina singola, vediamo che questo limite regge anche all'interno della sequenza delle pagine di un giornale, perché sappiamo che le prime pagine che leggiamo sono più importanti di quelle che vengono dopo. Ancora una volta abbiamo una linea. Anche in un telegiornale, mi sa che stanno partendo le pile, anche in un telegiornale è la stessa cosa, e abbiamo una sequenza lineare di informazioni che avviene anche qui attraverso un limen, cioè la posizione di un limite. Chi di voi riesce a immaginare qual è questo limite? Traslato in un contesto in cui quello che conta è il tempo e non lo spazio. Il limite è la sigla, nel senso che il tempo scorre omogeneo. A un certo momento voi sentite una sigla riconoscibile, vedete delle immagini che riconoscete essere parte della sigla, da quel momento il tempo cambia significato e tutto quello che viene detto in prossimità di questa sigla è più importante di quello che viene detto dopo qualche minuto rispetto a questa sigla. Quindi ancora una volta noi instauriamo una direzione e possiamo disporre le cose lungo una scaletta. E questa direzione quindi noi la troviamo nel timone di un giornale, nella singola pagina di un giornale e nella costruzione di una comunicazione giornalistica orientata come è quella di un telegiornale. Ora vorrei farvi riflettere sul fatto che il significato di questa linea è arbitrario, nel senso che il fatto che le cose più importanti si trovino all'inizio è una convenzione non scritta, è un patto che noi facciamo col lettore. È stato il maggiordomo, punto esclamativo, sta benissimo nella prima pagina di un giornale, ma sta malissimo nella prima pagina di un giallo, dove ci aspettiamo che le cose più importanti siano alla fine. Quindi quello che conta è, diciamo, io ora vorrei cercare di farvi riflettere sull'artificio architetturale. L'artificio architetturale è avere un'architettura a forma di linea. Poi stabiliamo come mettere le cose lungo questa linea, ma non in funzione della linea, ma in funzione dell'inizio e della fine. del tempo a disposizione o dello spazio a disposizione. Questa è l'architettura dell'informazione che ha guidato la nostra abilità come comunicatori durante quella che Petit ha definito la grande parentesi Gutenberg. Quindi una direzione ci serve per mettere in relazione le cose. Noi come giornalisti dobbiamo dire cosa riteniamo essere più rilevante o meno rilevante e quindi esprimere un giudizio sulle informazioni, e lo facciamo con questa architettura dell'informazione. I quattro patti sono la rilevanza, cioè il fatto che noi stabiliamo che all'inizio ci siano le cose più importanti è un patto ed è arbitrario. Il secondo patto è quello del controllo, cioè noi stabiliamo che tutto quello che c'è dentro il giornale l'abbiamo controllato prima di mettercelo. La persistenza del modello, cioè il fatto che a un certo momento io posso dire da qui parte lo sport e le cose che sono più vicine a quella cesura, ancora una volta, mutueranno l'architettura generale e quindi saranno quelle più importanti. E poi la delega fiduciaria, cioè il fatto che io do per scontato che chi ha prodotto quell'artefatto ha visto tutte le informazioni che c'erano in giro e ne ha scelte alcune per me, quindi io risparmio del tempo, do 1,50 € a questa redazione perché non devo fare io la scelta di tutte le notizie che ci sono in giro, anche perché nel mondo precedente alla rete io non ho accesso alle notizie che ci sono in giro. Ora, noi siamo invece in un momento in cui lo spazio non è più definibile, cioè io non posso istituire un limen d'ingresso e un limen di uscita, perché una pagina web è lunga a piacere, è larga a piacere, un sito internet ha infinite pagine, quindi non c'è più un tema di avere un inizio e avere una fine, ma vi ho appena spiegato che noi eravamo i grandi artisti della comunicazione proprio in virtù di un bordo, di un limite che ci consentiva di mettere in relazione le cose. Allora come fare a fare giornalismo se non c'è più questo limite? Immaginate una notizia che sta in una pagina infinita, come fate a dire se è più importante di un'altra, se ce n'è, come metterla in relazione con le altre, ok? Questo è quello che ci sta accadendo, quindi dobbiamo imparare ad esprimere giudizio giornalistico e la nostra comunicazione in maniera diversa rispetto al fatto di sfruttare un limite. Ora cercherò di spiegarvi che cosa intendo. Vedete, tornate con la mente a quello che accadeva prima della comunicazione industrializzata in forma lineare. Questa è la facciata della cattedrale di Notre Dame. Vedete, al centro di questa struttura, al centro del portale, adesso è troppo piccolo, voi non lo vedete, c'è un'anima orante ed è la figura più piccola e apparentemente insignificante di tutta quanta la composizione, è più piccola addirittura della figura del Cristo giudicante che è qui sopra, no? E si trova all'interno di una bilancia, e questa bilancia non funziona come dovrebbe, perché sebbene tre diavoli stiano tirando il piatto dalla parte loro, quest'anima è comunque più pesante. Perché questa bilancia è misteriosa? Colui che vuole capirlo deve cominciare a mettere in relazione le cose, capire che quest'anima sta pregando e sta pregando Cristo e che quest'anima viene da questa schiera e se verrà giudicata dannata andrà a finire in questa schiera, e deve capirlo mettendo in relazione queste cose. Lo capisce partendo dal centro e andando a mettere in relazione le cose secondo una struttura architetturale di cerchi concentrici. Questa cosa ve la cito soltanto per dimostrarvi come le architetture possibili sono molte, anche se noi ne abbiamo scelta una per industrializzare il processo di comunicazione. Ora, questa cosa ridefinisce non soltanto il nostro modo di essere giornalisti o comunicatori, ridefinisce anche il business, perché vi ricorderete quel film ormai antico di Benigni e Troisi che si chiamava Non ci resta che piangere, no? Loro vogliono andare a fermare Cristoforo Colombo e devono per forza attraversare un passaggio dove ci sono due uomini con una alabarda. Loro provano a passare e quello dice: quanti siete? Due. Dove state andando? Di là. Un fiorino. E quelli pagano il fiorino per poter proseguire, perché non c'è un altro modo di proseguire. Dopodiché Troisi, se non ricordo male, si dimentica qualcosa, torna indietro, ripassa di là perché deve ripassare, dice: quanti siete? Ma io sono quello di prima. Dice: guardate, dove andate? Di là, un fiorino. E deve ridare il fiorino. Ora, la pubblicità funzionava così, perché finché ci muoviamo in una linea io so che per andare a pagina 2 devi passare da pagina 1. Lo so che se vuoi vedere come va a finire il film dovrai aspettare se io interrompo questo flusso di comunicazione in una linea che è come un tubo. E quindi posso interrompere questo flusso perché so che tu stai attento, sei attento perché stai aspettando quello che segue, non puoi fare altro e ti faccio pagare. Quindi il modello economico precedente alla rete è quello in cui si compra e si vende l'attenzione. Ora, provate a mettere i due uomini con la alabarda in un'architettura fatta così. Cioè, quanti modi ci sono di andare qua? Se voi vi trovate qui, ce ne sono infiniti. Non riuscirete mai a mettere l'uomo con la rabarda. Infatti i siti non si navigano dalla home page. Adesso vedremo meglio perché. Allora, molti, secondo me, su questo ho scritto anche un libro recentemente, molti non capiscono la rete perché non hanno nel loro bagaglio le metafore adatte. Ok? Effettivamente io ho incontrato questa cosa che si chiama grafo soltanto studiandola da autodidatta, mentre tutti coloro che hanno fatto architettura o i matematici sanno perfettamente che questa è una figura geometrica, come il triangolo, il cerchio, ed è fatta di nodi e di archi che collegano questi nodi. Immaginatela come una nuvola di nodi e di archi, immateriale, senza dimensione. Ora sostituite al concetto di nodo quello di informazione e avete un sito, sostituite al concetto di nodo quello di persona e avete un social network in cui ognuno è collegato ad altri. Ora, quello su cui vorrei farvi riflettere, perché mi serve per spiegarvi come si fa a comunicare ed esprimere la rilevanza in una rete, è che questi archi non sono tutti uguali, come le strade non sono tutte uguali. Alcuni sono a senso unico, altri possono essere percorsi a doppio senso. Pensate che io avevo uno zio matematico, ce l'ho ancora, che insegnava cammini minimi, i cammini minimi all'interno dei grafi, era un matematico, e un giorno fu chiamato dall'amministrazione di Città del Messico perché loro dicevano: se le fermate degli autobus sono nodi e le strade sono archi, per favore veniteci ad aiutare ad ottimizzare la rete dei trasporti urbani. Quindi il grafo è una figura molto antica e molto potente. La rete è esattamente un grafo. Ora, è un grafo composto da tutti noi. Se voi pubblicate un articolo sul vostro blog, state producendo un nodo in un grafo. Ora, quelli blu lì sono dei nodi del grafo che producete voi, però sono immersi in un grafo molto più ampio, che è quello dei nodi gialli, che sono quelli prodotti da tutti gli altri. Voi potete linkare quello che fanno gli altri possono linkare quello che fate voi. Quindi siamo passati dal web cosiddetto 1.0, in cui la metafora era che ogni nodo era un documento, a quello in cui il cosiddetto web 2.0, da molto tempo fa ormai, cioè questa è storia del web, i nodi sono stati sostituiti da tutti noi, cioè ognuno di noi è un nodo, e lo sapete se fate parte di un gruppo WhatsApp della quarta F, come faccio io mia figlia, oppure se non lo so, state su Facebook o su Twitter. Ora, i matematici che studiavano i grafi ci hanno dato delle leggi che ci aiutano a capire i fenomeni di rete. La prima è questa: che un contenuto che non genera nuove relazioni perde valore nel tempo. Quindi non c'è un valore nel contenuto, c'è un valore nelle relazioni che lui è in grado di generare nel tempo. Questo scardina completamente la comunicazione classica, che vede nel giornalista colui che finisce il proprio lavoro quando pubblica qualcosa. In una rete il lavoro del giornalista comincia quando lui pubblica qualcosa, perché da quel momento in poi questo qualcosa svilupperà relazioni. Ad opera di chi? Beh, certo di coloro che linkeranno questo contenuto, ma anche ad opera dello stesso giornalista, che magari per aggiornare quel pezzo ne aggiornerà proprio le sue relazioni. Questo fa sì che un sito acquisti valore. Una rete che non accoglie nuovi elementi interagenti, cioè non accoglie nuovi nodi in grado di sviluppare archi, perde valore nel tempo. Quindi pensate ad un giornale che era fermo, statico, chiuso nelle sue relazioni e impermeabile ad accogliere nuovi contenuti, come all'improvviso diventa antitetico a questa struttura dove invece ha valore in questo tipo di architettura dell'informazione esattamente un ambiente di comunicazione dove è possibile continuamente aggiungere elementi, ma soprattutto è possibile che ognuno di questi elementi, deve essere possibile ognuno di essi sviluppi nuove relazioni. Come cambia gli organigrammi, come cambia le redazioni, tutto questo? È chiaro che si deve passare a organizzare le forze di lavoro in modo tale che ci sia del tempo per curare ciò che viene prodotto, non soltanto per produrre. Le conseguenze sulla comunicazione di quello che vi sto dicendo sono poche e molto dirompenti. La prima, la home page non è più il portale, non può essere il portale, nel senso che quando io sono stato assunto 15 anni fa a Cataweb, noi facevamo un motore di ricerca e questo motore di ricerca si faceva a mano. C'erano dei miei colleghi che navigavano, quando trovavano un sito interessante che parlava, non so, di ricette, prendevano la home page, l'indirizzo dell'home page, lo salvavano in una cartellina del nostro server e quindi quando poi arrivava lui, per esempio, che cercava una ricetta per fare la pizza margherita, lui trovava la home page. Quindi per forza di cose questa home page doveva avere tutti i link che consentivano a chi si imbatteva in essa di andare a prendere la singola ricetta. Poi dopo è arrivato Google che ha cominciato a far fare questo lavoro di indicizzazione ad un robot e ha indicizzato qualunque pagina, per cui voi oggi scrivete pizza margherita e non trovate un home page, trovate una pagina, noi diciamo di dettaglio, cioè una pagina con la ricetta. Ma lo stesso, se io devo mandare una mail ad un amico, a mia moglie, a mio padre, dicendogli guarda questo contenuto è interessante, non gli mando un home page, gli mando una pagina di dettaglio. Ecco quindi che anche i social network hanno rinforzato questa cosa e sono diventati un'enorme macchina di distribuzione del traffico, non dalle home page, ma da sotto, cioè dai singoli contenuti. Questo significa che mentre prima si navigava da qua a qua, facendo questo giro ogni volta per andare da un contenuto ad un altro, una navigazione di tipo verticale, oggi noi dobbiamo strutturare ogni singolo contenuto in modo tale che produca una navigazione orizzontale. Questo che vuol dire praticamente? Vuol dire che dobbiamo fare in modo che ogni singola pagina sia quello che prima chiamavamo un portale. Cosa vuol dire? Vuol dire che ogni singola pagina deve fare due mestieri: quelli di raccontare quello per cui è stata creata, un articolo, un video, una fotogalleria, ma anche quello di raccontarti il resto dell'ecosistema in cui si trova, in che ambiente, quali altri contenuti ci sono, come funzionano, chi sono io lettore per questo ambiente, chi può vedermi, cosa posso fare, chi lavora qui. E come si fanno a fare questi altri mestieri? Per esempio, in che ambiente mi trovo spesso è una funzione che viene svolta dal logo. Quali altri contenuti si trovano qui è svolta da varie componenti, i correlati, il menu. Cioè ci sono varie cose che noi possiamo mettere in pista per tenere conto di queste nuove funzioni che ogni singola pagina deve svolgere. E poi ci sono quelle sul particolare contenuto. La seconda conseguenza, io ci ho messo 10 anni per capirla, ed è questo: come faccio ad esprimere il mio giudizio di rilevanza come giornalista se non posso più sfruttare il passaggio obbligato dell'utente lungo una certa sequenza di contenuti? L'utente non farà più questo percorso. L'utente viene catapultato su un singolo contenuto e comincia a muoversi da questo verso il resto dei contenuti. Allora come faccio ad esprimere il mio giudizio giornalistico? Da questo punto di vista la mia disciplina mi ha aiutato molto a capire questa risposta, perché uno dei nomi della mia disciplina è User Experience Design, cioè la progettazione dell'esperienza che le persone fanno di qualcosa. Io vi faccio un piccolo... adesso uso una metafora. Se io vi chiedo quanto è lontana Milano, ma non quanto è lontana in chilometri, quanto è lontana per voi? C'è chi può dirmi tanto, poco... Quasi tutti voi avete vissuto l'epoca in cui Milano erano 6 ore di treno, eh? Oppure l'aereo, ma l'aereo era costoso. Oggi andare a Milano, io certe volte spesso ci vado in giornata e molto spesso non mi accorgo di essere arrivato perché ho lavorato, ho letto, ho visto un film. Quindi per me oggi Milano è vicina, nel mio vissuto. Ecco, noi possiamo conformare la navigazione dell'utente all'interno di un grafo, cioè di un sito, in modo tale che il giudizio giornalistico venga restituito dalla sua esperienza di navigazione. E ora vi spiego come fare in pratica. Vi do dei tip, dei suggerimenti. Quindi, di fatto, quello che voglio dirvi è che, come nella chimica ci possono essere degli elementi che sono legati più o meno fortemente, anche online noi possiamo fare in modo che i singoli contenuti siano legati più o meno fortemente fra di loro, proprio per esprimere, per rappresentare plasticamente il giudizio che noi giornalisti stiamo dando a quei contenuti. Partiamo dall'idea di avere due contenuti. Questo è, non so, la cronaca di una partita di calcio, della finale del campionato, e quello sulla destra, blu, è la biografia dell'allenatore che allena la squadra che ha vinto. Allora, io prendo un redattore e gli faccio fare contenuto arancione. Questo contenuto arancione è una cronaca della partita, è molto interessante, va in giro su Facebook, lui lo trova e dice: "Toh, molto interessante questo contenuto", e lo sta leggendo. Mentre lo legge, vede il nome Federico Badaloni, che è l'allenatore della squadra che ha vinto. Ha detto: "Oh, ma guarda, chissà che vita ha, chi è questo, non lo conosco, oppure lo conosco ma voglio saperne di più". Lui clicca. A questo punto immaginate che questo link sia un link che lo porta fuori dal sito. Quindi lui per un attimo vede tutto nero, poi vede tutto di nuovo che si colora e capisce di essere in un nuovo ambiente. Questo nuovo ambiente magari è Wikipedia, lui ci mette un po' a capire dove deve leggere. Tutto questo gli comporta una certa fatica, è come prendere un treno interregionale invece di un Frecciarossa. Lui capisce in che ambiente si trova, capisce che quell'ambiente non è stato prodotto dagli stessi che hanno prodotto il primo, lo deve capire se questo è progettato bene, dopodiché comincia a leggere quel contenuto. Se vuole ritornare indietro, preme il tasto più usato del web, che è il tasto back sul browser, e torna indietro e continua a leggere. La sua esperienza della correlazione fra questi due contenuti di intensità, diciamo che da 1 a 3 o da 1 a 4, diciamo che è 1. Diverso è se io penso che questa scheda biografica su Wikipedia non è fatta bene. Secondo me, per quello che è il mio giornale, che è un giornale che racconta, che ne so, le storie di vita, quella scheda non mette abbastanza in risalto il fatto che quell'allenatore è nato poverissimo, si è fatto da solo. Voglio mettere più in enfasi questo aspetto. Cosa farò? Produrrò io stesso questa scheda biografica all'interno del mio ambiente. Quindi linkerò lui che legge, mi dispiace, l'ho presa esempio, legge questo contenuto. Non ho capito.
Guarda il nome.
Ho visto, Giampiero. Ventura. Quindi colui che vede questo contenuto ad un certo momento si trova a cliccare, rimane nello stesso ambiente, capisce, lo sa che esiste Wikipedia, lo sa che esiste un grafo molto più ampio, e quindi attribuisce un valore diverso a questa informazione, perché dice: "Toh, questi si sono sbattuti a scrivere questo contenuto, potevano linkarlo, ma se l'hanno fatto vuol dire che gli danno più importanza". E quindi la sua esperienza di navigazione gli porta a decretare che questi contenuti sono più fortemente relazionati, quindi c'è stato un giudizio giornalistico di intensità più forte. Dopodiché potrebbe scoprire che in questa biografia viene linkata la partita stessa, perché questa partita ha cambiato la vita di questo allenatore, e questo allenatore poi, in virtù di questa vittoria, è diventato allenatore della nazionale. Ed ecco che questa reciprocità di link per lui che sta navigando questa porzione di grafo significa percepire nel vissuto, nell'inconscio se volete, una relazione giornalistica molto più intensa fra questi due contenuti. Il massimo lui lo avrà nel suo percepito se questi due contenuti sono in compresenza nella stessa pagina. Per esempio, quando vedete un video che viene messo dentro un articolo. Lui non deve proprio spostarsi. Vuol dire che chi ha prodotto quell'informazione ha ritenuto che quelle due cose fossero complementari e che se ne mancasse una, se ne fosse mancata una, si sarebbe capita meglio, peggio, scusatemi, proprio la storia in sé. Quindi io ho capito, ho formalizzato questi tre gradi di correlazione che ora vi do. È una cosa arbitraria questa mia definizione in tre gradi, cioè il grado 1, cioè se voi prendete, siete una redazione, mettete su un tavolo tutti i contenuti che potreste produrre o linkare su qualche evento, un video, due fotogallerie, un articolo, tre schede biografiche, dovreste a mio giudizio domandarvi quali sono strettamente correlati quelli di grado 1. E la prova è semplice, provate a immaginare se uno di questi non c'è, si capisce peggio la storia o il contesto della storia. Per esempio, se io sto raccontando l'ultimo lancio nello spazio di Samantha Cristoforetti, no? E decido di farlo comprendere attraverso una pagina che al suo interno ha il video dell'astronave che parte, un testo e una scheda biografica, tutti all'interno di questa pagina, lo sto facendo perché io so che se mancasse uno di questi elementi la storia sarebbe meno comprensibile. Però magari io ho anche una fotogalleria con tutti gli altri italiani che sono andati nello spazio. Ecco, questo è un grado 2, serve a capire il contesto. Perché? Perché se non c'è, io lo capisco lo stesso che un'italiana è andata nello spazio, ma se non mi vedo quella fotogalleria, magari non capisco che è la prima donna, perché tutti quelli che l'hanno preceduta erano uomini. Ecco che quell'elemento è un elemento di contesto e dovrò metterlo in relazione con un grado di intensità leggermente inferiore per far capire agli utenti quello che io voglio far capire loro, per esprimere il mio giudizio. Il grado 3 conduce ad elementi che possono essere altre esplorazioni, altri italiani famosi. È un grado che serve per coloro che hanno capito tutto, si sono stufati e vogliono passare ad un'altra storia. Vedete, praticamente il primo sito in cui ho cominciato ad applicare questa teoria fu Repubblica Spettacoli di qualche anno fa, 4-5 anni fa, probabilmente 5, in cui ho detto, bene, allora mettiamo in compresenza le cose che sono correlate fortemente, il grado 1, creiamo un luogo per le cose che sono correlate di grado 2 e dei link generici per le cose che sono correlate di grado 3. Questo è un modo di rappresentare le cose. Però vi sto cercando di far capire, anche semplicemente usando un concetto semplice come il link che voi conoscete, che il nostro mestiere rimane sempre quello di produrre, selezionare, curare, correlare, coordinare. Non è vero che il giornalismo cambia missione o identità, o la comunicazione cambia missione e identità. Noi facciamo sempre questo, come l'abbiamo fatto prima, è che cambia l'architettura nella quale lo facciamo. Non possiamo più sfruttare un limite iniziale e finale dello spazio o del tempo per relazionare le nostre notizie adesso, ma dobbiamo lavorare sull'intensità delle relazioni che ci sono fra i contenuti che noi produciamo. E questa intensità può cambiare nel tempo, perché una cosa che ci sembrava molto correlata magari dopo 2 o 3 giorni non lo è più, e quindi dobbiamo curare queste relazioni. Le cose che mettiamo in relazione oggi sono molto più vaste di quelle che mettevamo in relazione in passato, perché in passato su un giornale potevamo mettere in relazione testi e immagini, in un telegiornale potevamo mettere in relazione contributi registrati e contributi in diretta, ma di natura video. Oggi noi possiamo usare aggiornamenti, correzioni, commenti, link, testi, immagini, video, citazioni, tweet, ma se avete capito che di fatto ognuno di questi è un atomo e dobbiamo lavorare sugli archi, come sto cercando di illustrarvi, di fatto ci sentiamo liberi, come un compositore che passa dall'idea di dover comporre per forza sempre soltanto per flauto e pianoforte ad avere una commessa per un'orchestra sinfonica. La nostra capacità di comunicare ne viene potenziata, perché abbiamo capito qual è la struttura di fondo che deve orientare la nostra produzione. La terza conseguenza del fatto che oggi comunichiamo in un grafo è che un sito è un insieme di funzioni narrative e strutturali, cioè un sito svolge delle funzioni. Non perché un giornale o un telegiornale non lo svolgessero, però diciamo che un sito, essendo un ambiente molto ampio e infinito tendenzialmente, è come un appartamento in cui noi possiamo avere una stanza per dormire e la chiamiamo stanza da letto, una stanza per mangiare e preparare cibo e la chiamiamo cucina, una stanza per lavarci e per i nostri bisogni fisiologici lo chiamiamo bagno, una stanza per socializzare, e la chiamiamo, che ne so, salone, una stanza per i bambini e così via. Noi oggi abbiamo la possibilità di moltiplicare all'infinito gli ambienti del nostro sito, siano essi pagine o applicazioni o luoghi digitali, ma questa cosa non deve farci avere una bulimia di, diciamo, una bulimia di produzione di contenuto, semmai deve cercare, la nostra bussola deve essere quella delle funzioni. Perché sto facendo questo ambiente? Che funzione ha questo ambiente? Sapete, molti siti dei comuni italiani sono fatti male solo per questa ragione. Non perché magari i contenuti non siano di qualità, ma perché tu arrivi su questo sito e questo sito fa troppe cose. Ti fa iscrivere i figli a scuola, ti fa capire sulla mobilità, ti fa capire l'organigramma del sindaco. Quello che sto cercando di dirvi è che se lo spazio è infinito, noi possiamo produrre un sito per ogni funzione. Ci sarà il sito del comune mobilità, ci sarà il sito per comune delle famiglie e così via. Lo spazio è gratis. Possiamo, l'importante per l'utente è capire immediatamente a cosa serve quell'ambito. Pensate un po' a entrare in una casa dove in salone c'è una vasca da bagno. Voi in quel momento dovete fare uno sforzo per cercare di capire se quella funzione è esornativa. Magari siamo a casa di un artista, oppure se è una casa minuscola e questi si lavano in balcone, in salone, e quindi ha una funzione effettivamente delegata al lavaggio del nostro corpo. Capite che tutto questo vi comporta fatica, perché dovete decodificare le funzioni di un ambiente. Ora i miei esempi sono banali e si tratta di funzioni abbastanza semplici, ma quando voi vi trovate all'interno di un sito, decodificare queste funzioni o riuscire a fare quello che volete fare può essere molto complesso se non capite come funziona. Le funzioni sono in due grandi famiglie, quelle che vi servono a capire e quelle che vi servono a fare. Ma di fatto il suggerimento che vorrei darvi è questo: progettate e comunicate in modo tale che gli ambienti nei quali questo avviene rispecchiano questa regola. Un sito, una funzione per ogni pagina del sito, ogni zona interna a questa pagina, una funzione. Se tenete fede a questo mantra, difficilmente il vostro sito sarà difficile da comprendere. Ora, l'ultimo capitolo del libro che ho fatto è proprio praticamente su come si progetta un sito con questo metodo, quindi poi casomai ve lo racconto un po' nel dettaglio più tardi. Ora vorrei cercare di aprire una tenda e farvi vedere quello che c'è dietro, perché poi ognuno, se è interessato, può compiere un cammino. Vi posso anche suggerire vari libri da leggere. Quindi di fatto quello che vi sto dicendo è che oggi l'informazione è di fatto un atto di natura relazionale, non è più una trasmissione, è un atto che pone un momento di relazione, di dialogo. Abitano questi ambienti dove noi comunichiamo, si aspettano di poter comunicare a loro volta con noi. È un po' come il fatto di telefonare a qualcuno, questo qualcuno sa perfettamente che può risponderci, oppure inviargli un messaggio attraverso uno schermo televisivo. La dinamica della comunicazione deve cambiare, perché se voi parlate al telefono con qualcuno e non gli date mai la parola, questo qualcuno si può offendere, perché lui sa di essere in un ambiente bidirezionale. Ora, tutti i vostri utenti, quando comunicate su internet, sono come delle persone che stanno al telefono, sanno di essere in un ambiente strutturalmente bidirezionale. La funzione, ogni atto di comunicazione deve essere funzionale alla soluzione di un bisogno, ed ecco perché la ricerca etnografica è fondamentale, perché non dovrebbe esserci un atto di comunicazione che non sia orientato ad una funzione. E poi l'esperienza, nel senso che vi ho spiegato che in realtà noi non conosciamo le cose di per sé, le conosciamo attraverso la lente della nostra esperienza. In realtà noi, per esempio, se io vi dico com'è Repubblica, è bello o brutto, è affidabile o non è affidabile, voi in questo momento dovreste chiudere gli occhi e concentrarvi sulla memoria dell'esperienza di relazione che voi avete fatto con Repubblica ogni volta che l'avete letto. È sempre così, in qualunque cosa. Com'è il sito del comune? Scegliete di usare Car2Go o scegliete di usare Enjoy? Com'è l'ATAC? Com'è il comune? Voi in realtà comprendete un messaggio a valle del fatto che vivete un'esperienza. Per questa ragione oggi voi avete bisogno sempre di più di configurare gli ambienti in funzione di questa esperienza e di essere capaci di trovare l'architettura dell'informazione migliore per l'atto di comunicazione che dovete fare. Un'app ha una struttura interna e un'architettura diversa da un sito e ogni app è diversa da un'altra, ogni sito è diverso da un altro. Voi riuscite ad essere più efficaci proprio quando riuscite a progettare l'architettura della comunicazione più efficiente per quello che voi dovete dire e per il dialogo che deve instaurarsi. Ok? Noi quindi, per chiudere, veniamo da un'economia della scarsità dove c'era difficilmente potevamo accedere ai mezzi di distribuzione e di produzione dell'informazione. Chi di voi poteva comprarsi un giornale e distribuirlo in tutta Italia o un telegiornale e distribuirlo in tutta Italia? Oggi se io dico chi di voi può aprire un blog, tutti alzate la mano. Chi di voi può andare in diretta mondiale in questo momento? Tutti con Periscope. Quindi c'erano poche informazioni in giro e c'era un postulato di verità. Mia nonna, quando c'era la RAI a un solo canale, diceva: lo ha detto la TV. Questo non perché la RAI fosse meglio di oggi, ma perché succede sempre che quando c'è un solo canale che dice una cosa, è il ricevente che deve dimostrare che quella cosa è falsa, perché quella cosa è vera per postulato. Questa è una cosa che si studia, diciamo, nella comunicazione. Quindi voi state di fronte in questo ecosistema, di fronte al vostro film preferito, state vedendo che un'ombra minacciosa si staglia dietro la doccia e siccome siamo in una linea non potete fare altro che beccarvi la pubblicità e aspettare che passi. Quello che stanno comprando e vendendo è la vostra attenzione. Ora noi siamo in un'economia dell'abbondanza in cui c'è un'enorme facilità di accedere ai mezzi di produzione e diffusione, quindi c'è un alto carico informativo. Ora, coloro che non hanno capito cos'è internet dicono: mamma mia, non ci si può fidare di internet, perché pensano che debba funzionare come un giornale, pensano che debba essere un media, il new media, ok? Non è un media, è come la stazione. Cioè, se ora voi andate alla stazione Termini e aspettate un treno, non pensate che tutto quello che viene detto sia vero, perché tecnicamente la moltiplicazione dei canali. Per esempio mia nonna negli anni 80, quando c'erano non solo le reti della RAI erano diventate tre, ma c'erano anche tre reti di Mediaset, mia nonna diceva, quando io dicevo: nonna, l'ha detto la TV, lei mi diceva: sì, ma quale? Quindi questo non è internet, è un fatto della dinamica della comunicazione, che la moltiplicazione dei canali va ad edulcorare il postulato di verità, fino al suo opposto, che è quello in cui ci troviamo, in cui ognuno può parlare come voi adesso e quindi tutto va verificato, cioè tutto è falso fino a prova contraria. Ed è il motivo per cui all'interno di questi ecosistemi, dell'ecosistema in cui noi viviamo basato su una rete, la dinamica è quella della fiducia, perché se voi siete nodi di una rete e io mi trovo al centro e devo decidere se andare da lui o da lei, spostandomi con un link, io mi sposto non in base a chi urla di più, a chi salta, a chi c'ha il vestito più bello, a chi mette il volume più alto. Io mi sposto sulla base della fiducia che mi ispira quel percorso. Vi può sembrare teorico, vi faccio un esempio pratico. Se io e lei siamo cronisti di giudiziaria, andiamo ora in tribunale a Roma, via Teulada, e sentiamo un processo in cui viene condannato un imprenditore romano, scriviamo un pezzo identico, però io arrivo 2 minuti dopo magari di lei, però c'ho dentro questo pezzo, a un certo punto c'è la copia sfogliabile della sentenza perché io mi sono fermato a scansionarla, voi a chi darete più fiducia? A lei o a me? A me, perché siete affamati di indizi che vi spingano a capire come attribuire fiducia. Quindi in questo ecosistema non conta essere Repubblica, essere TG1, non conta, ve la giocate ogni volta e ogni volta dovete dimostrare la verità di quello che state dicendo. Questo cambia completamente il paradigma della comunicazione. Non potete più dire una cosa perché siete voi, dovete dire una cosa e correlarla, dotarla di archi, riprendendo la metafora del grafo, che servano alle persone a verificarla, a darvi fiducia E siccome la fiducia si conquista nel tempo, dovete creare delle strutture produttive, redazionali, che vi garantiscano questo risultato non per un articolo, ma nel tempo. E non è facile. Le reti funzionano così, internet è fatta così. Questo è il gruppo di WhatsApp dove io parlo con mio padre, mia madre, mio fratello e mia sorella, e c'è anche mia moglie. Questo è il gruppo di mia moglie svizzera, dove mia moglie parla con sua madre, suo padre e suo fratello, e ci sono anch'io. Se noi dentro questo gruppo diciamo stasera andiamo a mangiare una pizza, non è che mia moglie lo dice al gruppo di WhatsApp della sua famiglia, ma se mia sorella dice sono incinta, ecco che mia moglie lo travasa. Ecco perché tecnicamente internet non è un posto dove siete bombardati da informazioni a caso. Se vi accade vuol dire che voi state seguendo male, avete configurato male le persone che seguite, perché ognuno di noi, questo sta in un bellissimo libro di Clay Shirky che si chiama Surplus Cognitivo, ognuno di noi agisce come un filtro dell'informazione. Ognuno di noi, sia singolarmente che come entità, come redazione, come testata. La nostra responsabilità quindi oggi non è quella di produrre cose che sono verificate, ma spesso anche quella di selezionare e verificare le cose da ridistribuire. È un mondo al contrario, dove non c'è il postulato di controllo di tutte le informazioni che sono in rete, non sono controllate. Quindi noi facciamo la differenza quando prendiamo atto di questo e cavalchiamo questa operazione di verifica e ridistribuzione ragionata delle informazioni. Noi siamo quelli che devono riempire questo qui di rosso e dire le cose che sono rilevanti, ma non in astratto, per quelle certe persone in quel certo contesto. Come facciamo noi, fatte 100 le informazioni che conosciamo, a distribuirle esattamente per la persona giusta nel contesto giusto? Dobbiamo essere in grado di dominare le piattaforme di distribuzione. Oggi invece sta succedendo che noi alieniamo tutta questa capacità di distribuzione della nostra rilevanza e del nostro contenuto a Facebook. Capite che stiamo perdendo una partita enorme di relazione con i nostri utenti? Solo perché non abbiamo capito cos'è la rete, perché non abbiamo le metafore giuste. Non vi ho detto una cosa di tecnologia fino ad adesso. Questo è l'altro grosso abbaglio. In tutti i grossi centri di comunicazione, chiamiamoli così per non dire redazioni o uffici stampa, si è sempre pensato che di fatto quello che stiamo vivendo è una rivoluzione tecnologica. Non lo è culturale. Ed è stata una scusa che ci ha permesso di mettere la testa sotto la sabbia e abbiamo accumulato un ritardo spaventoso. Ed è uno dei motivi per cui ho deciso di fermarmi 2 anni a scrivere sto benedetto libro, per cercare di spiegarlo, di dare questi strumenti a tutti, perché non è un fatto tecnologico. Dunque, hanno chiesto a Mark Zuckerberg, fondatore di Facebook, ma come facciamo noi a creare una comunità intorno al nostro sito? E io gli ho detto, guardate che la domanda è sbagliata. Le comunità già esistono. Pensate piuttosto a come fargli fare meglio quello che vogliono fare. Ed ecco perché ritorna al tema della ricerca etnografica. Voi sapete cosa vogliono fare le vostre comunità, quelle per cui voi lavorate, o pensate di saperlo perché pensate di incarnare l'utente medio? Non ho abbastanza tempo, ma se ce l'avessi vi dimostrerei che l'utente medio non esiste in una rete, non può essere un modello per la distribuzione dell'informazione, perché l'audience si raggiunge con una somma di comunità e di nicchie, non facendo un messaggio che va bene per tutti, che è il messaggio dell'utente medio. Per un fenomeno, direi quasi di ingegneria della comunicazione basata su una rete. Infatti Clay Shirky scrive: ogni pagina web è una comunità latente. È bellissimo. Ed ecco perché, è un altro motivo per cui, quando voi producete un contenuto, è da quel momento che cominciate a lavorare, perché voi volete entrare in contatto con quella comunità. Allora, come meritare fiducia? Intanto delegando il controllo, perché chiunque di voi ha un figlio sa che i figli hanno fiducia in voi quando voi gli date il controllo, quando voi gli potete dire versati da solo l'acqua, non ti preoccupare, ho fiducia che ce la farai, vai da solo a scuola. Quando gli date il controllo, loro hanno fiducia in voi. Con le comunità è la stessa cosa. Dargli il controllo, puoi mettere in pausa, puoi condividere, ti puoi prendere una porzione di questo testo. dare il controllo agli utenti vuol dire trattarli da adulti. Questo è il primo passo per ottenere fiducia. Ci mette paura? Non siamo preparati? Sì, è vero, è verissimo. Ma l'alternativa è essere irrilevanti, proprio perché fra me e lei voi avete scelto me, perché vi ho dato più controllo su quell'informazione, né mettere dentro la copia della sentenza. Vado, salto un po' di cose. Quindi, guardate qui e chiudo. Noi produciamo informazione, questa informazione viene usata dagli utenti e noi siamo affamati di informazione su chi l'ha usata, quando l'ha usata, in che contesto l'ha usata, su un cellulare, a casa, se l'è stampata. Noi vorremmo saperlo, perché sapere questi dati ci consentirebbe di fare dei servizi migliori, di produrre delle informazioni migliori, di smettere di fare certe cose che non hanno senso. Ma non lo sappiamo, perché chi possiede la piattaforma? Chi la possiede? Domandatevi chi la possiede. E soprattutto, chi l'ha progettata? I tecnici, perché era una cosa dei tecnici? Io sto dicendovi che è venuto il momento in cui impariate un po' di architettura dell'informazione, perché senza queste conoscenze di base non ce la fate a recuperare questo dialogo e a comunicare in maniera efficace. Io sto cercando di fare di tutto per cercare di distribuire questa conoscenza. Ho fondato un master a Milano di architettura e informazione e user experience design. Ve lo dico perché è l'unico che c'è in Italia, ma ci sono tanti corsi che potete fare. Esiste una società italiana dell'architettura e informazione di cui sono stato presidente. Cercate di entrare in questo nuovo mondo, e un modo facile per farlo è imbroccare questo filone di studi e di testi. Ce ne sono un sacco e sono alla vostra portata, non sono questioni troppo tecnologiche, non più di quello che vi ho detto. Se volete, fatemi fare un po' di pubblicità al mio libro. Questo l'ho scritto apposta per cercare di farvi capire questi concetti, e li trovate molto più nel dettaglio di come ho potuto dirveli adesso. Ma ve lo dico anche perché in questo caso è l'unico testo che è sia a una parte di saggio, che è quello che vi ho detto, che è una grossa parte di manualistica, cioè come si scrive per il web, come si fa un titolo, come si progetta un ambiente. Ma se non vi piace come ve lo dico, non volete leggere questo libro, scrivete architettura dell'informazione su Google e cercate di acquisire queste competenze. Ve lo dico da cittadino, ve lo dico come persona preoccupata che la pubblica amministrazione perda un treno fondamentale. Ve lo dico in maniera accurata. Grazie. Domande? Sono qua.